So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.
You ready?
3, 2, 1, go!
La settimana sportiva di Raduni Sport.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Edoardo Cavalli. Questo è 3, 2, 1, go, il programma settimanale che raccoglie tutti i nostri podcast. Iniziamo subito con i colori dello sport, dove Beatrice Mattevi ci racconta la carriera e la rinascita di Magic Johnson dopo la scoperta della malattia.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Bentornati amici radioascoltatori in un nuovo episodio di I colori dello sport, il nuovo format di Raduni Sport dedicato alle emozioni, alle storie e ai ricordi. Io sono Beatrice Mattevi e oggi torneremo indietro di 30 anni per parlare di uno dei più grandi cestisti che la NBA abbia mai visto. Sto parlando di Irving Johnson Jr., meglio conosciuto come Magic Johnson. Johnson, vissuto in una cittadina del Michigan, ha appreso le basi della pallacanestro da suo padre e sviluppato le sue doti sul campo fin dalle scuole elementari. È cresciuto seguendo la squadra dei Pistons a Detroit, in particolare il playmaker Dave Bing, uno dei suoi idoli, insieme a Earl Monroe e Marques Haynes, famoso campione degli Harlem Globetrotters. All'età di 11 anni conobbe Kareem Abdul-Jabbar, centro dei Bucks, che sarebbe poi diventato suo compagno di squadra nei Lakers per tutti gli anni 80. Per tutto il corso della sua adolescenza giocò nella squadra scolastica con non poche difficoltà, e al college finì per essere conosciuto come uno dei migliori giocatori della pallacanestro collegiale. Nel 1979, al draft NBA, i Lakers scelsero Johnson, il quale firmò un contratto da $600,000 a stagione. Una volta ingaggiato in NBA, confermò le aspettative di tutti. Dopo aver collezionato numeri strabilianti e guidando i Lakers ai playoff e a vincere il titolo NBA, l'anno successivo fu costretto ad uno stop a causa di un infortunio che lo tenne lontano dai campi per 45 incontri, rientrando in tempo per i playoff. Ma, a causa di una prestazione sottotono, per i Lakers quella stagione terminò al primo turno. Dopo anni di vittorie, sconfitte, emozioni e scontri con il suo amico Larry Bird, nella stagione 87-88 i Lakers hanno nuovamente conquistato il titolo NBA, trofeo che sarebbe stato l'ultimo per Magic Johnson. Infatti, la stagione successiva vennero eliminati nelle semifinali e in seguito battuti in finale dai Chicago Bulls di Michael Jordan. All'inizio della stagione 91-92, Johnson ricevette la terribile notizia di essere positivo al virus dell'HIV. Incredulo, volle sottoporsi ad altri test, i quali diedero tutti lo stesso risultato. Per tutto il periodo di ottobre, Magic non venne convocato, ma la società non fornì mai una spiegazione. Il 7 novembre dello stesso anno, Irving Johnson annunciò pubblicamente la notizia, la quale sconvolse il mondo dello sport. Il medico precisò, forse anche per calmare gli animi, che il giocatore non era malato di AIDS, ma che aveva contratto il virus HIV, specificando ci fosse una grossa differenza tra le due cose. Venne successivamente fatto presente che né la moglie né il figlio in arrivo del grande campione erano risultati positivi al test dell'HIV. Nonostante l'annuncio della non malattia, gli fu consigliato di non continuare la carriera e così, all'età di 32 anni, con un bagaglio di 12 stagioni sulle spalle, Johnson annunciò il suo ritiro. L'anno successivo, nonostante il ritiro, venne votato e prese così la decisione di prendere parte all'All-Star Game, nonostante le insicurezze degli altri giocatori, vista la delicata situazione. Grazie a quella partita venne nominato miglior giocatore dell'All-Star Game per la seconda volta in carriera. Decise poi di tornare ufficialmente a giocare vestendo la maglia della nazionale per il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici del 1992, ai quali partecipò con il cosiddetto Dream Team e conquistò facilmente la medaglia d'oro. Anche grazie a questa vittoria decise di tornare in campo con i Lakers, ma all'inizio della stagione annunciò nuovamente il suo ritiro a causa delle troppe polemiche e preoccupazioni degli altri giocatori dovute alle sue condizioni di salute. Dopo il ritiro ufficiale, venne assunto dalla NBC come commentatore dei match e nel marzo del 94 tornò in NBA nelle vesti di allenatore dei Los Angeles Lakers. Ma poco più di un mese dopo dichiarò il suo ritiro da allenatore. 2 anni dopo, però, sorprese nuovamente tutti ritornando ad indossare la sua maglia giallo-viola, disputando diverse partite, avendo anche superato lo scetticismo degli altri giocatori ormai informati e consapevoli di cosa significasse essere sieropositivi. Il 2 maggio del 96 disputò il suo ultimo incontro dopo 13 stagioni con i Los Angeles Lakers. Dal momento dell'annuncio della sua sieropositività e per tutto il continuo della sua carriera, portò avanti la Magic Johnson Foundation, fondazione con diversi obiettivi su svariate problematiche sociali. Nel 2006 la stessa fondazione ha garantito oltre 38.000 test gratuiti per il controllo della sieropositività. Per tutti gli anni 90 ha portato avanti diverse campagne spiegando a persone di tutte le età come proteggersi e non contrarre il virus dell'HIV. Nel 1992 è stato relatore alle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS e, in seguito, è stato nominato messaggero di pace dell'ONU. Questa puntata termina qui. Io spero di avervi tenuto compagnia con questo racconto e soprattutto che vi sia piaciuto. Io sono Beatrice Mattevi e mando a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport un saluto, con la speranza di poterci risentire al più presto.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Questa settimana è partito anche il nuovo format Lo Sport in Toga, dedicato alle discipline giuridiche e sociali dello sport. Il nostro Luca Vanini ha analizzato per noi la sentenza Bosman, che ha cambiato il mondo del calcio.
Lo Sport in Toga,
un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Ciao, sono Luca Vanini e questo è Lo Sport in Toga, il nuovo podcast di Raduni Sport che racconta la dimensione giuridica dello sport. Infatti, quest'anno la volontà della nostra redazione è quella di raccontare ciò che gravita attorno al mondo sportivo, che non è costituito e non si esaurisce soltanto con la competizione o l'evento stesso. La nostra volontà è quella di individuare temi dove sport e diritto si intrecciano. Questa rubrica, che non si pone alcun intento didattico o divulgativo, vuole mostrare un'altra prospettiva dello sport, andando oltre quella relativa al campo di gioco. E allora partiamo. Se qualcuno vi dicesse che il mondo del calcio è stato stravolto da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, beh, dovreste credergli, perché è quello che effettivamente è successo. Siamo nel 1990 a Liegi, città francofona del Belgio, e Jean-Marc Bosman, 26 anni, indossa la maglia del Royal Football Club di Liegi. Centrocampista discreto, privo di tecnica sopraffina, ma dotato di un buon temperamento, avendo il contratto in scadenza, al termine della stagione mostra l'interesse ad andare a giocare, nella stagione successiva, in Francia, dove lo aspetta il Dunkirk, che vorrebbe ingaggiarlo. Purtroppo per Bosman, la trattativa salta, in quanto il Liegi non si accontenta di ricevere la cosiddetta indennità di trasferimento di formazione o di promozione, una quota che veniva calcolata moltiplicando il reddito lordo annuo del giocatore per vari coefficienti che variavano secondo l'età. Ma su questo ci torneremo. Il Liegi, così facendo, nega di fatto il trasferimento. Bosman, quindi, si ritrova ai margini della rosa, percependo lo stipendio minimo previsto dalla federazione, e decide così di adire le vie legali. Da questo momento inizia un iter giudiziario lungo e complesso che porterà, dopo vari ricorsi, alla sentenza numero 415 del 1995 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Suddetta Corte, investita dal rinvio pregiudiziale da parte della Corte di Appello di Liegi, si pronuncia prevalentemente sulla legittimità di due normative della UEFA, il massimo organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo. La prima riguardava la cosiddetta regola sull'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione, mentre la seconda era inerente a quelle che tecnicamente prendono il nome di clausole di nazionalità, clausole previste dai regolamenti delle associazioni e federazioni sportive internazionali e nazionali. Ma procediamo con ordine. Le indennità di trasferimento erano somme che una società acquirente doveva versare al momento dell'acquisto delle prestazioni sportive del calciatore. Finalità di tali somme era ricevere quanto la società aveva speso per far crescere e per mantenere il calciatore. Il giudice belga chiede alla Corte di Giustizia se tali somme dovessero essere versate anche in presenza di un contratto che aveva cessato di produrre effetti, in quanto giunto a conclusione dei termini previsti. Poiché nel caso del mancato versamento di tali somme, la società proprietaria del cartellino del giocatore poteva non cedere i diritti sportivi di quest'ultimo, continuando di fatto ad essere proprietaria del giocatore anche dopo la cessione del rapporto di lavoro e la cessazione degli effetti derivanti dal contratto, la Corte si chiede se tale normativa fosse in contrasto con i principi e le norme del diritto europeo. Le norme sulla nazionalità, invece, limitavano la partecipazione di giocatori comunitari, cioè cittadini di Stati membri dell'Unione, alle competizioni organizzate dai predetti Stati. Infatti, nelle federazioni che facevano capo alla UEFA, vigeva la regola del 3 più 2, cioè nelle competizioni che si svolgevano sotto l'autorità della UEFA, campionati nazionali e coppe europee, potevano essere schierati al massimo 3 giocatori non nazionali e 2 giocatori cosiddetti assimilati, cioè non nazionali che avessero già giocato 5 anni in maniera continuativa nel paese considerato, di cui almeno 3 nelle squadre giovanili. La Corte, nella sentenza, statuisce che gli statuti delle federazioni sportive private sono assoggettati al diritto comunitario e il settore dello sport è anch'esso assoggettato al diritto dell'Unione, quando sia configurabile come attività economica. Poiché l'attività del calciatore professionista costituisce un'attività a fine di lucro, questa rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Secondo la Corte, il primo comma dell'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che recita «la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata», viene violato dalle norme sui trasferimenti, che prevedono le indennità di trasferimento di formazione o di promozione, contestate dal signor Bosman, in quanto rappresentano una limitazione alla libera circolazione dei calciatori che vogliono svolgere la loro attività in un altro Stato membro. Infatti, tali norme impediscono al giocatore di lasciare le società a cui appartengono o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse. Tale limitazione si concretizza nel dover versare alla società di provenienza l'indennità di trasferimento. Dunque, le norme che prevedono questo obbligo di corrispondere tale indennità costituiscono un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Al tempo stesso, anche la normativa sull'impiego degli stranieri rappresentava un ostacolo al diritto di libera circolazione. Infatti, l'articolo 45 del Trattato sul funzionamento, al secondo comma, dispone che la libera circolazione implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La Corte dichiara che il principio contemplato in tale disposizione porta a considerare violazioni del diritto di libera circolazione tutte le norme dei regolamenti delle associazioni sportive che limitano il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare come professionisti ad incontri di calcio. Quindi, di fatto, le statuizioni della Corte hanno sancito l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di 2 regole della UEFA. Da tale pronuncia scaturirono degli effetti deflagranti per tutto il sistema calcio europeo. La sentenza Bosman si colloca di diritto come la sentenza più conosciuta e commentata dell'intero panorama sportivo, che continua a godere di un successo senza eguali. La sentenza ha contribuito in maniera irreversibile a sancire una trasformazione dell'organizzazione sportiva, capace di essere un punto di riferimento per le successive regole approvate dalla FIFA e dalla UEFA in tema di statuto e trasferimento internazionale dei calciatori. al successo della pronuncia, che ancora oggi a distanza di 25 anni appare immutato, hanno contribuito sicuramente il fatto che la vicenda Postman riguardasse il settore del gioco del calcio, lo sport da sempre più amato e praticato in Europa, sia il fatto che le norme in questione fossero state emanate dalla UEFA, il massimo organo di governo del calcio professionistico europeo. La dichiarazione di incompatibilità con il diritto dell'Unione della regola sugli stranieri comportò un drastico aumento della mobilità dei giocatori. Infatti, si deve registrare un notevole aumento di calciatori comunitari che presero parte al campionato italiano, ad esempio. Dai 66 calciatori stranieri presenti in Italia nel campionato 95-96 si passò a 119 calciatori nell'anno successivo. L'arrivo in Serie A di numerosi campioni stranieri, a seguito della sentenza, contribuì a rendere il campionato italiano il più appetibile di tutta Europa, la cui potenzialità economica, in termini di audience, non sfuggì certamente alle emittenti televisive, che iniziarono a versare nelle casse delle società calcistiche ingenti quantità di denaro per la cessione dei diritti televisivi, i quali ancora oggi rappresentano la voce più sostanziosa delle entrate dei bilanci delle società. Il denaro incassato dalla vendita dei diritti televisivi fu utilizzato prevalentemente per offrire ingaggi monstri, per attrarre il maggior numero di calciatori stranieri, alzando così il livello tecnico e competitivo del campionato. Dunque, la sentenza Postman collocò il calciatore in una dimensione europea e fu, senza dubbio, uno degli atti che con più immediatezza hanno fatto percepire a noi cittadini di Stati membri dell'Unione il senso di appartenere ad una società più ampia rispetto a quella delimitata dai confini nazionali. Allo stesso tempo, l'accertata incompatibilità con le norme europee delle indennità di trasferimento ha determinato un immediato effetto di natura economico-finanziaria sui bilanci delle società calcistiche. Infatti, i crediti o plusvalenze iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale a titolo di indennità di cui erano titolari le società che contavano di incassarle in caso di ipotetica e futura cessione di un giocatore tesserato dovettero essere cancellati contabilmente, comportando un sensibile peggioramento dei conti economici dei singoli club. L'abolizione dell'indennità di formazione per i calciatori in scadenza di contratto determinò un'altra conseguenza negativa per i bilanci. Infatti, la possibilità di tesserare senza alcun adempimento finanziario circa il prezzo del cartellino un calciatore libero da qualsiasi vincolo e senza dover versare l'indennità di formazione portò ad una crescita esponenziale degli ingaggi dei calciatori stessi. Così le società sportive corteggiarono i migliori giocatori senza contratto disponibili sul mercato, con offerte contrattuali tali da reggere la potenziale concorrenza delle altre società. Concorrenza esplosa proprio per questa sorta di parziale liberalizzazione della posizione del calciatore in scadenza di contratto. Consapevoli della forza contrattuale di cui beneficiavano, i calciatori firmarono contratti che prevedevano ingaggi faraonici, figli della volontà delle società di accaparrarsi il miglior giocatore. La sentenza Postman garantisce un effettivo svincolo al calciatore con l'effetto, a scadenza di contratto, di potersi liberamente trasferire alla società che gli propone l'offerta migliore, la quale dovrà sostenere la sola spesa dell'ingaggio. Questo scenario portò alla corsa al rinnovo della durata dei contratti, in modo tale da blindare i propri tesserati per poterli cedere, se richiesti da società interessate o per volontà dello stesso giocatore, dietro un corrispettivo, andando a scongiurare l'ipotesi economicamente sfavorevole della perdita a parametro zero del calciatore. Questa situazione creò, senza dubbio, un pregiudizio di tipo economico per il bilancio delle società, che furono costrette a perdere il giocatore senza alcun introito, oppure a cedere il giocatore, ancora vincolato dal contratto, ad una cifra inferiore al valore di mercato. Di fatto, la sentenza Postman, da una parte, sancisce il principio per cui il calciatore cessa di essere di proprietà della società dal momento della scadenza del contratto, dall'altra, crea il parametro zero, strumento usato ed abusato nel calcio moderno. Baggio, Cambiasso, Klose, Lewandowski, Pirlo sono fra i parametri zero più famosi. La dichiarata violazione delle norme del calcio europeo costrinse la FIFA e la UEFA a modificare il loro impianto normativo. anche il governo italiano intervenne con un decreto legge, il 217 del 1996, recante emblematicamente misure urgenti per le società sportive, per scongiurare il rischio di fallimento di numerosi club italiani. Quindi oggi molte cose che diamo per scontato del calcio moderno le dobbiamo ad una sentenza dell'Unione Europea. La libera e illimitata circolazione dei calciatori europei nei campionati dei paesi appartenenti all'Unione, che dà vita all'appassionante calciomercato, oppure il tesseramento di un calciatore a zero, sono due delle molteplici conseguenze derivanti dalla sentenza, frutto di battaglie legali partite da una città della Vallonia. E Bosman? Che fine ha fatto? Beh, il buon Bosman, nonostante la Corte gli diede ragione, non ebbe la carriera che si aspettava, complici anche problemi sopraggiunti di epilessia e problemi con l'alcol. Ricevette più di 1 milione di franchi belgi di risarcimento e altri 200.000 dal sindacato dei giocatori, ma fu di fatto emarginato dal mondo sportivo, colpevole di aver stravolto il sistema a danno delle società e a solo beneficio dei giocatori, i quali però, a detta di Bosman, non lo hanno mai ringraziato. Dice in un'intervista ad un canale TV inglese: «I giocatori pensano solo a se stessi, mentre grazie a me sono diventati ricchissimi. Credo che neppure mi conoscano. Una volta sono stato ad Amsterdam, ho incontrato Dries Mertens, la stella del Napoli. Non sapeva neppure cos'ero stato per il calcio». E aggiunge: «Ho sofferto, spero che il futuro sia migliore, però non ho rimpianti, l'ho fatto solo per fare del bene». La prima puntata dello Sport in Toga finisce qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Seguite gli altri contenuti di Raduni Sport e i profili social ufficiali. Un saluto da Luca Vannini.
Lo Sport in Toga,
un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
E dopo questa lezione di diritto sportivo con il nostro Luca, passiamo al nostro avvicinamento a Tokyo 2021. Questa settimana rimaniamo sempre sull'atletica leggera, dove il nostro Emanuele Columbo ci porta alla scoperta della maratona e della marcia insieme ai loro campioni.
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Ben ritrovati ascoltatori di Raduni Sport e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Olympic Games, il nostro viaggio verso Tokyo. Io sono Emanuele Palumbo e oggi vi accompagnerò alla scoperta di altre discipline protagoniste dei giochi olimpici. Ancora una volta ci soffermiamo sull'atletica leggera, in particolar modo approfondiamo le corse su strada, cioè la maratona e la marcia. La maratona, una delle specialità principe della storia dei giochi, fa parte del programma sin dalla prima Olimpiade moderna, quindi dall'edizione di Atene 1896, per quanto riguarda la competizione maschile, mentre per la maratona femminile bisogna attendere il 1984 affinché siano disputate gare a 5 cerchi. La maratona nasce come gara che commemora un grande evento della storia greca. Alle Olimpiadi di Atene, infatti, fu introdotta per dare vita alla rievocazione sportiva dell'epica corsa del soldato Filippide, che nel 490 a.C. percorse la strada dalla città di Maratona all'acropoli di Atene per annunciare la vittoria degli ateniesi sui persiani e morì dopo l'impresa. Nelle prime edizioni dei giochi, infatti, il percorso era di 40 km, cioè la distanza tra Maratona ed Atene. In seguito, precisamente a Londra 1908, la gara fu allungata, raggiungendo i 42 km e 195 metri, in modo che il traguardo fosse tagliato proprio davanti al palco dei reali inglesi. Nel 1921, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera adottò ufficialmente e definitivamente i 42 km e 195 metri come distanza della maratona e da allora non è più cambiata. La marcia, che presenta le due versioni da 50 e 20 km, è stata introdotta nel 1932 per la distanza lunga e nel 1956 per quella breve. Queste due annate fanno sempre riferimento agli atleti di sesso maschile. Per le donne, le porte della marcia sono state aperte a Sydney nel 2000 per la gara dei 20 km, mentre la marcia 50 km femminile non è parte del panorama olimpico. La marcia si differenzia dalle altre discipline podistiche soprattutto per il fatto che assume più le sembianze di una camminata che di una corsa. La regola principale è che il partecipante debba mantenere il contatto con la strada con almeno un piede per tutta la percorrenza del tragitto, come appunto accade quando si cammina. Inoltre, la gamba avanzante deve assumere una posizione alquanto naturale, restando verticale e tesa dall'inizio del suo movimento in avanti sino al tocco del piede sulla strada una volta completato il movimento, senza dunque piegare il ginocchio quando la gamba è in aria. Se una di queste due regole è trasgredita, si rischia dalla semplice ammonizione alla squalifica dall'intera competizione. Andando a scavare nella storia dei giochi olimpici, possiamo notare che l'Italia ha una bella tradizione in queste discipline. In particolar modo nella marcia 50 km maschile è proprio l'Italia la nazione che ha il ruolino migliore, potendo vantare ben 3 primi e 3 terzi posti. La medaglia d'oro è stata conquistata da Giuseppe Dordoni a Helsinki 1952, da Abdon Pamik a Tokyo 1964 e da Alex Schwarzer a Pechino 2008. I giochi cinesi hanno consegnato anche l'unica medaglia femminile nella storia delle gare su strada azzurre. A portare a casa il bronzo nella marcia 20 km fu Elisa Rigaudo. Tornando ai marciatori maschili, da sottolineare senz'altro la carriera di Maurizio da Milano, capace nella 20 km di salire sul podio per 3 edizioni consecutive, sul gradino più alto nel 1980 e su quello più basso nell'84 e nell'88. L'ultimo oro lo ha regalato Ivano Brugnetti ad Atene 2004. Ed è proprio del 2004 anche l'ultimo successo tricolore nella maratona. Stefano Baldini tagliò per primo il traguardo nello stadio Panathinaiko, teatro della fine anche della prima maratona nel 1896, dando inoltre all'Italia l'onore di aver conquistato la medaglia conclusiva di quella edizione dei giochi. Prima di Baldini, l'unico azzurro a vincere una maratona olimpica era stato Gelindo Bordin a Seoul nel 1988. Ma il più noto avvenimento per un italiano in una maratona, e probabilmente uno degli avvenimenti simbolo di tutta la storia delle Olimpiadi, riguarda una vittoria mancata. Il protagonista di questa storia, entrata negli annali, è Dorando Pietri. L'atleta italiano a Londra nel 1908, a 500 metri dal traguardo e dalla medaglia d'oro, dopo aver percorso quasi 42 km, non riusciva a reggersi in piedi per via del dispendio di energie dovuto alla rimonta effettuata quando era secondo e del grande caldo che attanagliava la capitale inglese. Per rialzarsi fu aiutato dai giudici di gara e da alcuni medici, ma negli ultimi 200 metri cadde altre 4 volte e altrettante volte fu aiutato a rialzarsi. Raggiunse il traguardo barcollando, allo stremo delle forze, sorretto dai giudici e nel tripudio dei 75.000 spettatori dello stadio olimpico. Al secondo posto giunse lo statunitense Johnny Ace e la federazione americana presentò subito ricorso per l'aiuto ricevuto da Pietri, che venne accettato dal comitato olimpico. L'oro andò a Ace, ma Dorando Pietri fu consegnato alla leggenda. Come non ricordare inoltre l'atleta che è il vero simbolo della maratona nell'immaginario collettivo, Abebe Bikila. Il corridore etiope sorprese il mondo quando alle Olimpiadi di Roma del 1960 batté tutti arrivando per primo sotto l'arco di Costantino, traguardo della gara, percorrendo tutto il tragitto senza indossare le scarpe. Bikila conquistò così la prima medaglia d'oro per il continente africano nella storia dei giochi e si ripete anche 4 anni dopo, a Tokyo, vincendo il suo secondo oro solo 6 settimane dopo un intervento di appendicite, stavolta però correndo con le scarpe. Dopo aver guardato alle nostre spalle, proviamo a guardare avanti, anticipando cosa ci aspetta per le corse su strada la prossima estate a Tokyo 2020, diventata purtroppo Tokyo 2021. Nella maratona il grande favorito è Kenenisa Bekele, storico mezzofondista etiope, vincitore di 3 ori e un argento olimpici tra i 5.000 e 10.000 metri su pista. Da qualche anno è passata la maratona e sta dando spettacolo anche sulla lunga distanza. Le speranze azzurre sono rivolte soprattutto sull'atleta delle Fiamme Oro Eyob Faniel, detentore del record italiano sui 42 km e 195 metri, fatto segnare lo scorso anno e staccando il pass per Tokyo. In campo femminile potrebbe riservare sorprese Sara Dossena, reduce da un'operazione al piede e che sta ritrovando la forma migliore in vista delle Olimpiadi. Nella marcia 20 km, occhi puntati su Massimo Stano e Eleonora Giorgi, entrambi a ridosso dei tempi dei migliori al mondo negli ultimi 2 anni, cioè quelli validi per le qualificazioni a Tokyo. Mentre nella 50 km Stefano Chiesa e Teodorico Caporaso potrebbero essere gli outsider, ma al momento non appaiono con seria possibilità di medaglia. Attenzione però a una possibile sorpresa. Dopo la sentenza che lo ha dichiarato innocente dall'accusa di doping, chissà che Alex Schwarzer non possa partecipare e ritagliarsi un ruolo da protagonista in questi giochi, a 13 anni dal suo oro di Pechino. Non ci resta quindi che attendere luglio per scoprire cosa accadrà. Da Emanuele Palumbo per ora è tutto e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Olympic Games, il viaggio di Raduni Sport verso Tokyo.
Olympic Games,
in viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Si conclude qui la seconda puntata del raccoglitore settimanale di Raduni Sport. Io vi ricordo che potete seguirci su Facebook e su Instagram cliccando Raduni Sport e che potete ascoltarci sul nostro sito www.raduni.org, dove potete trovare anche i nostri articoli e molte altre cose belle, e su Spotify e iTunes. Da Edoardo Cavalli è tutto, ciao!